mondo al di là delle categorie che ci servono per studiarlo e invece la conoscenza, quella che, quella quantitativa, quella geometrica. E mi interessa questo approccio perché mi sembra che sia la base stessa il fondamento stesso della filosofia, cioè di esistere, questo esistere, questa parola possiamo diciamo, separarla e dire esistere, che vuol dire emergere fuori dal magma delle cose che ci circondano. Quindi in qualche modo creare una rottura con il mondo circostante. Quindi l'artista, o comunque una persona che ha questa parte dell'intuizione, si trova di fronte al rosso e in qualche modo lo percepisce come una rottura verso se stesso, una rottura che in qualche modo spacca le coordinate quotidiane. Bergson diceva che bisogna vivere e la vita esige che noi percepiamo le cose nel rapporto che hanno con i nostri bisogni. Il colore non è qualcosa come dire, che qualcosa che preesiste e si lascia vedere. L'essenza delle cose non preesiste alle cose, semplicemente l'essenza delle cose è il frutto dell'attività umana. Questo un po' a grandi linee il pensiero del filosofo. Quindi sarò tanto più vero quanto più mi atterrò alle alterazioni che subiscono nei miei occhi i colori dell'oggetto che ho di fronte. Quindi non esiste una verità, diciamo, scientifica, è il soggetto che percepisce la propria verità, sì. Propria, senza cadere appunto nel relativismo. In questo modo il colore rivela il carattere del mondo, il carattere del mondo come io lo percepisco e diventa una specie di ritmo dell'emozione, direi. Vorrei leggervi una parte almeno di un testo molto, molto bello. Di un libro che si chiama Le Rire, il riso, di Henri Bergson, in cui spiega molto bene questo tipo di approccio alla realtà. Tra noi e la nostra coscienza si frappone un velo, velo spesso per il comune degli uomini, velo leggero, quasi trasparente per l'artista ed il poeta. Vivere e accettare degli oggetti soltanto l'impressione utile, per risponderci tramite delle reazioni appropriate. Le altre impressioni devono oscurarsi o arrivare da noi solo in modo confuso. Guardo e credo di vedere, ascolto e credo di sentire, mi studio e credo di leggere nel fondo del mio cuore, ma quello che vedo e quello che sento del mondo esterno è semplicemente quello che i miei sensi ne estraggono per chiarire la mia condotta. Ciò che conosco di me stesso è ciò che affiora in superficie, ciò che partecipa all'azione. I miei sensi e la mia coscienza mi forniscono soltanto una semplificazione pratica della realtà. Ed è questa classificazione che percepisco, molto più del colore e della forma delle cose. L'individualità delle cose e degli esseri ci si fugge tutte le volte che non ci è materialmente utile di percepirla. Interrompo solo un attimo la citazione per farvi un esempio molto concreto. Se noi guardiamo questa stanza, vediamo subito una stanza. Immediatamente il nostro cervello ci dice, ok, questa è una stanza. Ma fondamentalmente questa non è una stanza. Cioè, la stanza è un'idea, un concetto che noi abbiamo nella mente per riuscire a vivere, adeguatamente nella realtà. Questa non è una stanza, è esattamente come un cerchio, per esempio, non esiste in natura. In natura esistono degli oggetti rotondi, ma non esistono dei cerchi. Sono delle idee, dei concetti già fatti, sono delle invenzioni, diciamo, ontologiche per poter vivere, adeguatamente la realtà. Continuo la citazione. Infine, per dirla tutta, noi non vediamo le cose in sé. Ci limitiamo il più sovente a leggere delle etichette incollate su di esse. Ci muoviamo tra generalità e simboli, come su un campo chiuso dove la nostra forza si misura in modo utile con altre forze. E affascinati dall'azione, da lei attratti per il nostro bene più grande, sul terreno che si è scelta, viviamo in una zona mediana tra le cose e noi, esteriormente alle cose, esteriormente anche a noi stessi. Ma da lontano, per distrazione, la natura suscita degli animi più distaccati dalla vita. Non parlo di questo distacco voluto, ragionato, sistematico, che è opera di riflessione e di filosofia. Parlo di un distacco naturale, innato alla struttura del senso o della coscienza, e che si manifesta immediatamente tramite una maniera virginale di vedere, di udire o di pensare. Se questo distacco fosse completo, percepirebbe tutte le cose nella loro purezza originale, sia le forme, i colori e i suoni del mondo materiale, che i più sottili movimenti della vita interiore. Ma questo è chiedere troppo alla natura. Anche per coloro tra di noi di cui ha fatto degli artisti, e accidentalmente, è da un solo lato che ha sollevato il velo. È solo in una direzione che la natura ha dimenticato di attaccare la percezione al bisogno. E siccome ogni direzione corrisponde a quello che chiamiamo un senso, è tramite uno di questi sensi, e soltanto con questo, che l'artista si dedica ordinariamente all'arte. Da qui, all'origine, la diversità delle arti, da qui anche la specialità delle predisposizioni. Un tale si attaccherà ai colori e alle forme, e siccome ama il colore per il colore, la forma per la forma, siccome li percepisce per loro e non per sé, è la vita interiore delle cose che vedrà trasparire attraverso le loro forme e i loro colori. Almeno per un momento, egli ci distaccherà dai pregiudizi di forma e colore che si sono frapposti tra il nostro occhio e la realtà, e realizzerà in questo modo la più alta ambizione dell'arte, che è qui rivelarci la natura. Accentuando questa, taglio un po' perché sennò è troppo lungo, così l'arte non ha altro oggetto che di scartare i simboli praticamente utili, le generalità convenzionalmente e socialmente accettate, insomma tutto quello che ci maschera la realtà per metterci faccia a faccia con la realtà stessa. Vi faccio questa domanda molto banale, ma molto essenziale. Il colore è tale senza il nostro sguardo? E tramite questa domanda passiamo alla terza parte. La percezione come relazione dell'uomo al mondo, che per me veramente è l'unica possibilità, però ovviamente ognuno ha il suo approccio, nel senso, come faccio a percepire qualcosa o qualcuno senza in qualche modo vedere questa relazione tra me e quello che mi circonda? Credo che sia impossibile. Fenomenologia della percezione è anche il titolo di una delle opere più importanti di Maurice Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, giusto per contestualizzarlo un minimo, fa parte di quella corrente che si chiama fenomenologia, appunto, fondata o diciamo iniziata da Husserl, Edmund Husserl, e poi ovviamente anche Heidegger e una serie di altri filosofi fanno parte di questo, di questo orientamento, e la pittura di Cézanne. Cézanne scrive in una lettera a Émile Bernard: in me le sensazioni di colore che generano la luce sono causa di astrazioni che non mi permettono di completare la tela né di conseguire la delimitazione degli oggetti quando i punti di contatto sono tenui, delicati. Per questo l'immagine o il quadro risultano incompleti. Povero Cézanne. A me non sembrano molto incompleti, comunque. L'arte di Cézanne, in qualche modo, può essere vista come una filosofia in azione. Questa espressione non è mia. Filosofia in azione è un'espressione di Ardengo Soffici, che è una persona che ha analizzato parecchio e in profondità questi concetti. Cézanne in qualche modo ha frugato e scomposto e curato la natura. Lui non l'ha semplicemente contemplata. Lo dico con questo semplicemente per fare un piccolo Détour, non mi viene in mente la parola italiana comunque, sugli impressionisti e su Claude Monet, che è stato uno dei primi, diciamo, a scoprire che le macchie, che la luce getta sugli abiti delle donne sedute in questo giardino sotto un albero, questo giardino di Ville d'Avray, ti rendono delle forme che scavalcano i limiti tradizionali dell'oggetto. Le ombre portate sul vicinato fanno vedere le stoffe bianche, verdi o blu. Questo discorso l'abbiamo già visto prima, delle onde, della luce, delle ombre e della luce. Quello che è importante dire è che per gli impressionisti la luce in qualche modo è la forma d'apprensione dell'universo. Tutto è luce in qualche modo. Diciamo, il corpo spaziale, l'oggetto che si trova nel mondo, è una specie di addensamento del cromatismo e viene, come dire, avvolto o esce fuori semplicemente grazie a questa luce. Quello che mi interessa qui è fare una specie di paragone tra gli impressionisti e questo tipo di approccio fondato sull'importanza della luce, e invece Cézanne, che in qualche modo, dico io, ma può essere anche un'opinione personale, è riuscito a trovare l'animo dell'oggetto, non semplicemente a rappresentare l'oggetto così come appare in quel momento, in quel giorno, con quella luce e con quelle ombre. Lui in qualche modo è andato dentro l'oggetto ed è grazie al colore ed è grazie al colore che in qualche modo l'oggetto esce fuori. Il colore, come dicevo prima anche riguardo a Henri Bergson, crea il carattere della cosa e fa nascere questa relazione tra me e il mondo. E io in qualche modo sono dentro il mondo, quindi faccio parte del mondo, ma faccio parte del mondo anche grazie alla visione che ho del mondo. Quindi sono una parte costituente della realtà, non in quanto soltanto oggetto o essere umano, ma in quanto partecipo alla creazione della realtà grazie alla mia visione. E questo tipo di importanza data alla percezione corrisponde esattamente al tipo di pittura e all'arte di Cézanne. Non si tratta di un'imitazione della realtà, quindi anche i colori, non importa che siano i colori veramente quelli, che siano quelli che vediamo nella realtà, è una ricreazione della realtà, quella che ci importa, nella pittura di Cézanne, ma anche in questo tipo di approccio filosofico. Non si tratta di dire questa è la verità, punto, si tratta di ricreare in qualche modo il mio rapporto con il mondo e con le persone che fanno parte di questo mondo. La piena metafora del colore sta nella capacità di suggerire il reale senza riprodurlo. E l'artista in questo modo solleva delle sensazioni assimilabili a quelle che si sentono, che si percepiscono di fronte.